Sesta domenica del tempo ordinario, ascoltiamo dall'Evangelo di Marco, primo capitolo, i versetti 40-45. Venne da Gesù un lebbroso, che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato». E subito la lebbra scomparve da lui, ed egli fu purificato, e ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: «Guarda di non dire niente a nessuno. Va invece a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto come testimonianza per loro». Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti, e venivano da lui da ogni parte. Dal libro del Levitico, capitolo 13, i versetti 1-2, 45-46. Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse: «Se qualcuno ha sulla pelle del corpo un tumore o una pustula o macchia bianca che faccia sospettare una piaga di lebbra, quel tale sarà condotto dal sacerdote Aronne o da qualcuno dei sacerdoti suoi figli. Il lebbroso colpito da piaghe porterà vesti strappate e il capo scoperto, velato fino al labbro superiore, andrà gridando: "Impuro, impuro". Sarà impuro finché durerà in lui il male. È impuro se ne starà solo, abiterà fuori dell'accampamento». Dalla prima lettera ai Corinzi, capitolo 10, i versetti 31 fino al versetto 1 del capitolo 11. Fratelli, sia che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio. Non siate motivo di scandalo né ai giudei, né ai greci, né alla chiesa di Dio, così come io mi sforzo di piacere a tutti in tutto, senza cercare il mio interesse, ma quello di molti, perché giungano alla salvezza. Diventate miei imitatori, come io lo sono di Cristo. Invochiamo su di noi la forza e la sapienza dello Spirito Santo, affinché istruisca il nostro cuore e apra la nostra mente, per comprendere questa parola e viverla nella nostra vita. Amen. Un saluto a voi che ci seguite attraverso la rete, così a quanti ci seguono attraverso la radio al servizio della misericordia. Sesta domenica del tempo per l'anno, la domenica del lebbroso. C'è una riflessione a cui occorre porre attenzione per comprendere il nostro brano evangelico. C'è un momento in cui Israele si crede saggio e crede di poter stabilire una volta per sempre e per ogni possibile situazione quale sia la volontà di Dio. E il singolo uomo ha creduto di dover difendere la vita umana non più in un popolo e dunque preoccupato contemporaneamente della vita dell'altro, ma di sé solo. E allora il dialogo della vita si è insterilito, diventando un soliloquio autosufficiente. La legge non era più un mezzo, ma dominatrice sull'uomo. E l'obbedienza non era più una ricerca, ma era diventata minuziosità di un fare. Si arriva così all'aberrazione dell'uomo che si difende dal fratello, radiandolo dalla cerchia dei suoi rapporti, in nome della legge di Dio. Quel che risulta dalla prima lettura è che la legge per mezzo della quale Israele era chiamato a cercare di interpretare la volontà di Dio per ogni suo nuovo oggi, vegliava a difendere la vita dell'uomo nella comunità attraverso, ricordiamo, le primordiali norme di igiene, di prevenzione contro le malattie, accolte come la stessa voce del Dio dell'alleanza, che si prendeva cura dell'incolumità del suo popolo. Ora, giacché la vita del popolo era originata e riposava continuamente sulla fedeltà della provvidenza di Dio, ogni gesto di vita era interpretato come obbedienza alla volontà di Dio stesso. E a questa originaria funzione della legge, in riferimento al dialogo vivo tra Dio e il suo popolo, si ricollega Gesù nel suo atteggiamento verso le leggi ebraiche, compiendole e insieme necessariamente superandole. Se dunque il comandamento di Dio era legge sempre in vista e in ordine alla liberazione dell'uomo nel suo più autentico essere, Israele aveva il compito di cercare ogni giorno il modo con cui obbedire, poiché in se stessa la formulazione della legge non era nulla di assoluto, ma era storicamente condizionata. E in tal modo Israele ha di fatto vissuto l'osservanza della legge, fino a che la sua vita è stata un dialogo vivo e comunitario con il Dio dell'alleanza, conosciuto nei fatti della storia di ogni giorno. Qui un uomo lebbroso si presenta a Gesù. Egli non è ossequiente della legge, ma crede disperatamente nel Dio di Gesù. Crede che lui può essere il sacerdote nuovo, vero, capace come il primitivo sacerdote di interpretare la volontà di Dio, di essere mediatore della sua liberazione. Quest'uomo lebbroso è contro la legge, ma obbediente alla fede. Là dove l'uomo da sé non potrebbe che respingere, disgustato e pauroso di contagio, e mai come in questo tempo noi ci sentiamo vicini a questo modo di pensare. Noi siamo portati a respingere l'altro, alienato dal male, dal peccato. L'atteggiamento di Dio però è totalmente diverso. La verità dell'uomo, posta senza difese dinanzi alla verità di Dio, si trasforma in canto beato di liberazione. Così è l'Evangelo, così è il Salmo responsoriale, questa risposta orante a ciò che l'Evangelo proclama. E a proposito del Salmo responsoriale, il Salmo 31, genere azione di grazia individuale, occorre fare qualche piccola nota. Innanzitutto, il versetto responsorio. La tua salvezza, Signore, mi colma di gioia. È un canto al Signore che dona sempre la gioia della salvezza. Nel Salmo, l'orante esordisce alla lettera «O felicità dell'uomo», la traduzione «Beato l'uomo», che è chiamato alla felicità. «Beato l'uomo a cui è tolta la colpa», «Beato l'uomo a cui Dio non imputa il delitto». Due beatitudini che lo chiamano alla felicità. La prima beatitudine è riconosciuta e applicata al peccatore perdonato dal Signore. Il Signore generosamente ha come nascosto il peccato, nel senso che non ne tiene più conto. La seconda beatitudine, in parallelismo, al peccatore a cui il Signore propizio ha condonato le mancanze, riammettendolo alla santità, e quindi adesso è uomo privo di animo ingannatore. Ma l'orante esprime anche la sua condizione personale. Egli confessò il peccato al Signore. Lealmente ha esposto ogni sua mancanza e davanti al Signore ha aperto tutto il suo animo pentito. E fu per questo perdonato. E adesso chiama i suoi fratelli, che riconosce giusti, retti di cuore, affinché manifestino al Signore la loro gioia e la gloria di suoi fedeli. Ti ho fatto conoscere il mio peccato, non ho coperto la mia colpa. Ho detto: confesserò al Signore le mie iniquità, e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato. Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti, voi tutti, retti di cuore, gridate di gioia. Il contesto del brano evangelico. Siamo ancora a quegli inizi della vita pubblica del Signore. Egli, battezzato, compie la missione del Padre, che consiste nell'annuncio del regno, nel compimento delle opere del regno, per quella liturgia sponsale dell'umanità con il suo sposo, il Signore. Qualche nota sull'ecologia. L'antifona d'ingresso, Salmo 30. Sii per me difesa, o Dio, rocca e fortezza che mi salva, perché tu sei mio baluardo e mio rifugio. Guidami per amore del tuo nome. Nel Signore l'orante trova l'aiuto ed è per lui fortezza inespugnabile. Dio è la sua sola salvezza. Solo il Signore è invocato come forza e rifugio, in virtù dell'alleanza fedele che lo lega all'uomo. Così il Signore, per amore del nome suo, è il sicuro e stabile condottiero dell'orante. E dunque anche di noi oggi, che cantiamo questa preghiera, che lo invochiamo, unico, da cui l'umanità trae tutta la sussistenza vitale e il cibo, come ci ricorda il Salmo. Il canto all'Evangelo, Luca, capitolo 7, versetto 16. Un grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo. Questo versetto ricorda la resurrezione di quel figlio unico della vedova di Naim, dove la folla esclama, quando vede vivo questo figlio, esclama che finalmente è venuto in mezzo al popolo il profeta annunciato e promesso e molto atteso. Anche nell'Evangelo, la guarigione del lebbroso è una resurrezione che sempre rivela, annuncia, celebra il risorto. Il lebbroso è portatore di una terrificante malattia che, malato, lo rende reietto, fuori dalla società degli esseri normali, sani. Questo racconto della guarigione del lebbroso chiude il gruppo letterario dedicato agli inizi del ministero galilaico di Gesù, preparando in qualche modo quel successivo gruppo delle controversie che vanno poi dal secondo capitolo fino al terzo, almeno fino al versetto 6. La narrazione non ha un'introduzione che ci permetta di sapere il luogo, il momento o altri particolari della guarigione. Marco non ha collegato il racconto di questo miracolo, ben recepito dalla tradizione, lo ritroviamo infatti nei sinottici, con la pericope precedente. La storia della guarigione, dal punto di vista stilistico, è una perfetta relazione di un miracolo. C'è l'ammalato che si presenta a Gesù in atteggiamento di supplica. Gesù lo guarisce, con un gesto e una parola, segue la dimostrazione della guarigione e poi la diffusione della notizia. Questo miracolo è rivelatore della potenza di Gesù, ma soprattutto di quell'irrompere del regno di Dio nella sua persona. La guarigione del lebbroso nell'ambiente giudaico era letteralmente paragonata alla risurrezione di un morto. Matteo ricorderà la purificazione dei lebbrosi assieme ad altri gesti come un segno del compimento del tempo messianico predetto dai profeti. Ma leggiamo con più attenzione la nostra pericope. Venne da lui un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi». La lebbra, una malattia assai comune, anche se nella Bibbia non sempre si tratta di quella forma grave che ben conosce la medicina moderna, il cosiddetto morbo di Hansen, dal nome del medico norvegese che nel 1881 per primo ne isolò il bacillo. Nel libro del Levitico, ricordiamo la prima lettura, si suppone una guarigione molto frequente. La Bibbia, infatti, sotto questo termine, raccoglie diverse affezioni della pelle di gravità decisamente inferiore e giunge fino al punto di identificare la lebbra delle case, degli abiti, del cuoio, cioè la formazione di muffa, di salnitro, di licheni. Ora, più comunemente, si trattava spesso di semplici malattie della pelle, le quali tuttavia incutevano sempre un certo timore, poiché ritenute contagiose. Nel nostro caso non vi sono indizi sicuri per determinare la natura di questa malattia, ma il modo con cui è riferito l'episodio induce a credere che si tratti di vera lebbra. E secondo la concezione ebraica, la lebbra era la forma più grave di impurità cultuale. Sotto l'aspetto spirituale, la lebbra era considerata molto spesso un castigo della giustizia divina. E un esempio esplicativo di questo pensiero lo potete trovare nel brano riprodotto dal Midrash Halachico al libro del Levitico. Per chi vuole può leggere l'allegato, un commento appunto al capitolo 14 del Levitico, una predica letteraria il cui tema di fondo è dato proprio dall'interpretazione morale della lebbra intesa come conseguenza o immagine del peccato, specialmente della maldicenza, della calunnia, come è indicato nel racconto della lebbra di Maria. Si confronti qui il libro dei Numeri, capitolo 12, versetti 10-15, e anche gli altri testi. Vi invito poi a ritrovarli negli appunti. La guarigione della lebbra era considerata alla stregua della resurrezione di un morto, un'azione che dunque solo Dio poteva compiere. Chiarificatrice è, ad esempio, la reazione del re di Israele alla lettera del re Arameo che nel secondo libro dei Re, capitolo 5, versetto 7, prega di guarire la lebbra del suo ministro Naaman, il Siro, ricordate? Ora, l'avvento dei tempi messianici prevedevano l'eliminazione di questo flagello come potere di Dio. Per questo il re di Israele si preoccupa e impreca al punto da dire: sono forse Dio per poter salvare e guarire quest'uomo? Ora, la malattia della lebbra non era in realtà più contagiosa di altre, ma ciò che la rendeva più famosa era la concezione che la legava al peccato e la presentava come segno di un delitto infame per cui il lebbroso era considerato uno scomunicato da cui stare lontano per evitarne il contagio sia fisico che morale. Uno di questi impuri, dice il testo, lo supplicava in ginocchio, infrangendo le restrizioni imposte dalla legge, questo lebbroso viene da Gesù. E lo stare in ginocchio, posizione di colui che prega, che si abbandona completamente, mostra la sua fede. Se vuoi puoi guarirmi. Questo lebbroso vede in Gesù la possibilità di guarigione che Gesù gli può dare con la sua sola volontà. Il versetto 41: ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, sii purificato. Avviene la compassione di Gesù. Qui ritroviamo il verbo greco splagnizomai, legato alla mentalità semitica, giacché indica lo sconvolgimento di amore nelle viscere, considerate come la sede dei sentimenti. L'ebraico hamin indica le viscere materne. Ora, questo verbo generalmente è riservato a Dio, che ama e si commuove per gli uomini come una madre amorosa per i suoi figli. Noi nella nostra lingua abbiamo qualcosa di simile quando parliamo, ad esempio, di amore sviscerato. C'è ricordare una eccezione, o meglio, una diversa redazione di questo testo. Il codice di Beza, datato VI secolo, conservato a Cambridge, ha mosso ad ira, invece che mosso a compassione, che contraddice l'atteggiamento assunto da Gesù. Siamo dinanzi a quello che viene definito un problema di critica testuale. Come riconoscere la lezione originaria? Come, ad esempio, perché i nostri traduttori hanno riportato la versione ebbe compassione? Eliminiamo subito la possibilità, a cui pur si è pensato, di due racconti diversi. Ora, data la notevole antichità del soggetto, qui si dovrebbe applicare la legge cosiddetta della lectio più difficile, per cui la trasformazione da mosso a compassione ad adirato nella tradizione del testo è molto più improbabile del processo opposto. E dunque la lezione originaria con più possibilità è quella di Gesù adirato. Ma a favore del Gesù commosso, mosso a compassione, c'è comunque il peso dei cosiddetti migliori manoscritti e il fatto che i copisti non hanno alterato altri passi dove Gesù è presentato adirato. Si legga Marco 3:5, 10:14. Gesù inoltre si mostra compassionevole in altri episodi di guarigione. 6:34, 8:2, e ricordiamo 9:22, il trattamento del ragazzo indemoniato. Allora, come intendere questa espressione, vista la difficoltà di poter scegliere fra le due? anche se poi una scelta viene operata. Forse Gesù è adirato contro il lebbroso che ha infranto le leggi di purità, come raccontato nel libro del Levitico? Oppure la sua ira è rivolta alla potenza del maligno e il peccato che si manifesta nella lebbra? Il contesto è l'esperienza di altri episodi simili, ricordiamo la guarigione dell'emorroissa, capitolo 5, i versetti 25-35, ci autorizzano a rivolgere questo moto d'ira nei confronti della legge ebraica, che aveva trasformato un uomo bisognoso di misericordia in uno scomunicato condannato alla segregazione. E qui Gesù opera un fatto inaudito. Stese la mano, lo toccò e gli disse. Gesù osa toccare il lebbroso, divenendo agli occhi di tutti anche lui un lebbroso. Gesù dunque assume su di sé la drammatica condizione dell'uomo. Si ricordi qui il quarto carme del servo, Isaia 53, i versetti 2 e 5. Non ha apparenza né bellezza, per le sue piaghe siamo stati guariti. Il servo del Signore diventa lebbroso, piagato, per noi. Nell'episodio citato dal secondo libro dei Re, Naaman, che è curato dalla lebbra, seguendo l'ordine di Eliseo di lavarsi nel Giordano, immergiti 7 volte, gli viene detto. Ecco, ricordiamo Naaman che all'inizio è incollerito perché Eliseo non si è avvicinato a passare la sua mano sulla lebbra. E i servi di Naaman avranno il loro da fare per convincere il loro signore a obbedire alla richiesta del profeta. In contrasto con Eliseo, Gesù tocca il lebbroso, colmando quel divario tra il santo e l'immondo. Ora, la mano che tocca l'ammalato è un gesto frequente nelle guarigioni e simboleggia quel passaggio della forza risanatrice. La santità tocca la miseria e non si contamina, tocca la contaminazione e la distrugge. Le parole di Gesù. Lo voglio, sii purificato. Con queste parole Gesù supera radicalmente le guarigioni della lebbra che si ritrovano nei libri dell'Antico Testamento. Eliseo poté soltanto promettere la guarigione a Naaman se questi si fosse lavato nel Giordano. Gesù invece comanda con autorità, impone la sua volontà. La guarigione effettiva viene operata dalla parola di Gesù più che dal gesto di toccare la persona. È la parola, la forza che guarisce. Il gesto potremmo leggerlo più come un accompagnamento, una vicinanza forte con l'ammalato. E subito la lebbra scomparve. Ecco, l'immediatezza della guarigione sottolinea il carattere straordinario di ciò che sta avvenendo. Una guarigione immediata, completa. E questo è normale per le guarigioni di Gesù. la lebbra scomparve ed egli guarì. Ora questa aggiunta evidenzia quella potenza di Gesù che fa accadere secondo la sua volontà. L'uomo guarisce. I versetti seguenti, dal 43 al 44, e ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: guarda di non dire niente a nessuno, va invece a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto come testimonianza per loro. In contraddizione con la misericordia che aveva appena mostrato, Gesù allontana rudemente e severamente questo povero malato, che riceve un ordine perentorio di tacere. Un fatto apparentemente incomprensibile all'esegesi. Questo gesto ha un senso di durezza che non si può e non si deve mitigare per tenere fedeltà al dettato evangelico. Un versetto che è davvero un cumulo di problemi. Innanzitutto, quel participio iniziale con cui Gesù, ammonendolo severamente, dice il testo, embrimesamenos, letteralmente significa sbuffare o anche ringhiare, brontolare, un vocabolo adatto per gli esorcismi. Il termine usato per congedare l'uomo guarito, ekballo, mandar via, è frequentemente usato quando si scacciano i demoni. E in altri passi compare sempre con una connotazione negativa. Ora, perché mai Gesù avrebbe dovuto scacciare il lebbroso che aveva non solo guarito, ma anche toccato, come gesto di partecipazione? E ancora, nel versetto seguente, l'uomo che apparentemente era stato congedato in modo brusco è ancora presente, e le parole di Gesù in questo caso non suonano affatto come un congedo brusco. Guardati di non dire niente a nessuno, vai invece a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto come testimonianza per loro. Alcuni studiosi vedono in questo versetto il residuo di una tradizione precedente nella quale la guarigione era un vero e proprio esorcismo, tenuto conto di quello stretto legame tra la malattia e la possessione diabolica. Si ricordi qui l'episodio della Sirofenice. Capitolo 7, i versetti 24-30, o dell'epilettico indemoniato, capitolo 9, i versetti 14-29. Ammonendolo severamente, è la traduzione della CEI del verbo embrimaumai. La traduzione di questo verbo, per la verità, è molto più difficile, perché può tradurre una gamma di emozioni che vanno dal fremere di collera, infuriato, sbuffante, abbiamo detto, all'assumere un tono severo, fino al turbamento che provoca la commozione. E abbiamo anche i diversi episodi in cui si è dovuto scegliere fra questa gamma di emozioni. Un verbo dunque discusso nel suo significato, ma che indica fondamentalmente, e qui possiamo riepilogare, una reazione che si manifesta gradualmente, come se dall'interno un gemito diventasse sempre più distinto perché viene fuori, come può essere l'ira o una commozione o qualche altro motivo. Per capire meglio, continuiamo nella lettura della reazione di Gesù a quel miracolo che ha appena compiuto. Lo rimandò, letteralmente lo cacciò fuori, e qui Marco utilizza lo stesso verbo usato per indicare la cacciata dei demoni, exebalen. Il racconto dunque sembra sottolineare la seconda reazione di Gesù, quasi in contraddizione con la prima, anche se in realtà le cose stanno ben diversamente. E qui dobbiamo fare delle ipotesi. Gesù sembra quasi forzato nella sua pietà a compiere questo miracolo, venendo meno a un piano prestabilito, che è quello di conservare un prudente silenzio sulla sua persona, tanto che vivacemente obbliga il lebbroso ad allontanarsi e a tacere, perché il segreto sia conservato, ma la precauzione si rivela inutile. Non dire niente, tenere la cosa segreta, no? Da notare la forma solenne nell'uso della doppia negazione, non dire niente a nessuno. Questo versetto contiene anche un certo contrasto, perché Gesù manda il lebbroso guarito dal sacerdote, e il quale non potrà tenere nascosta la sua precedente condizione. Lui è guarito, e dunque al sacerdote deve rivelare che prima era lebbroso e adesso è guarito. Siamo di fronte a quello che gli esegesi chiamano il cosiddetto segreto messianico di Gesù, un'epifania velata. Gesù la richiede perché vuole che dalla esperienza e dall'ammirazione per i fatti straordinari si passi a quella comprensione più profonda che è poi la sequela di lui, vero Messia e vero Dio. Una seconda ipotesi è che la compassione che aveva portato Gesù a compiere il miracolo era un misto di compassione e di ira per quella miserevole condizione nella quale il lebbroso era costretto a vivere. Gesù, e la citazione che lo prende subito dopo il miracolo, no? Oltre ad aver restituito l'uomo al consesso umano, egli si rivolge verso coloro che lo avevano condannato. Gesù guarisce coloro che colui che era stato condannato a non guarire più dalla malattia che lo aveva colpito. Anche lo stesso ordine, presentati al sacerdote a fare l'offerta secondo le prescrizioni legali, si legga qui il capitolo 14 del Levitico, dissente con la guarigione operata da Gesù, con quel gesto contrario alle norme rituali di segregazione. Si ricordi, per esempio, anche l'episodio in Luca, capitolo 17, dei 10 lebbrosi. Certamente ai sacerdoti spettava il compito di dare l'attestato di riammissione nel consorzio sociale. Ma la frase di Gesù offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto come testimonianza per loro. Ora, più che ai sacerdoti, questa espressione sembra riferirsi al popolo a cui l'interessato poi doveva presentare la dichiarazione dell'avvenuta guarigione. Facendo infatti quanto prescritto dalla legge, l'uomo dimostrava a tutti di essere stato guarito perfettamente mediante l'opera di Gesù. E non si deve credere al prodigio compiuto da Gesù. Anzi, questo deve restare nascosto. Ciò che si deve sapere è che l'ammalato è guarito e lui è prova e testimonianza di un tempo nuovo. Il lebbroso, ci dice il testo, non tace. Quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte. La pubblicità del lebbroso è tale che paradossalmente trasforma Gesù in un lebbroso. È come se quella mano avesse assorbito la lebbra e tutta la condizione dell'ammalato, drammatica, condizione drammatica in cui viveva. Adesso è Gesù a non poter più entrare pubblicamente in una città, a rimanere fuori in luoghi deserti. Si direbbe che l'Evangelista senta il gusto di mostrare come veramente Gesù facesse ogni sforzo per presentarsi a tutti dell'umiltà del servo, e tuttavia in lui vi erano tale virtù di spirito che difficilmente il mistero della sua persona poteva rimanere nascosto, giacché qualcosa in lui traspariva sempre e nonostante tutto. Hanno mangiato e si sono saziati, e Dio li ha soddisfatti nel loro desiderio. La loro brama non è stata delusa. L'antifona alla comunione riprende il Salmo 77, i versetti 29 e 30, che ricorda il cupo episodio avvenuto nell'Esodo, durante l'Esodo, quando Israele aveva mormorato contro il Signore. E lì aveva ricevuto cibo in abbondanza, ma anche la punizione della morte. Ora, qui l'episodio è letto positivamente, con un'ardita applicazione, in quanto l'ascolto della parola e la mensa, il convito del regno, porta alla divina sazietà. Donando le sue delizie, il Signore attua i desideri del cuore dei suoi fedeli. E chiudo con la preghiera di colletta, quella più antica. O Dio, che hai promesso di essere presente in coloro che ti amano e con cuore retto e sincero custodiscono la tua parola, rendici degni di diventare tua stabile dimora. E la seconda, risanaci, o Padre, dal peccato che ci divide e dalle discriminazioni che ci avviliscono. Aiutaci a scorgere anche nel volto del lebbroso l'immagine del Cristo sanguinante sulla croce, per collaborare all'opera della redenzione e narrare ai fratelli la tua misericordia. Ora, la prima colletta chiede che, come Dio promette di abitare dentro cuori retti e sinceri, così dia ai suoi fedeli la sua grazia, per cui possa degnamente dimorare in essi. La seconda colletta invoca ancora la misericordia del Padre, perché ci mondi dal peccato E così, comprendendo la visione del Figlio in croce, noi possiamo annunciarlo risorto, collaborando pienamente alla sua missione. Ci sostenga dunque questa comprensione e la forza dello Spirito, affinché questa parola sia per noi motivo di conversione e di servizio nell'annuncio. Amen.